Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Bentornati ascoltatori di Oltrelago, bentornati al medico di famiglia. Siamo di nuovo qui insieme a Alessandro Lembo. Ciao Alessandro.
Ciao Elena e un grande saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, questa trasmissione sta avendo un successo assolutamente clamoroso e noi ringraziamo i nostri ascoltatori che ci seguono, perché nella nostra classifica virtuale delle trasmissioni più seguite, secondo ovviamente il server di Oltrelago, siamo in, come direbbe Alessandro Lembo che segue il calcio, a differenza di me siamo in Champions League, nel senso che insomma la nostra trasmissione è al quarto posto tra le trasmissioni più seguite di questa emittente. Insomma, ci possiamo stare, Alessandro, non credi?
Penso proprio di sì, è un bel traguardo, ma non tanto per un discorso di classifica quanto per il fatto che quello che vuole essere, cioè un momento, uno spazio di informazione e soprattutto di chiarezza nell'ambito della medicina e della salute.
Esatto.
È evidente, il percorso è giusto.
Allora, un percorso giusto che oggi ha, come dire, un nuovo, acquista un nuovo elemento nella grande famiglia di questa trasmissione, che è il dottore Eugenio Ciccarelli, che è il responsabile dietologia della clinica di casa di cura Marco Polo. Buonasera dottor Ciccarelli e benvenuto tra noi a parlare della cosa che, ai noi, insomma, è più, diciamo, è quella più gettonata anche dai quotidiani, dalle televisioni, dai social: le diete. Le diete, perché ci piace tanto essere magri, ma tante volte questa magrezza poi sfocia anche in patologie, ma di questo non parleremo oggi. Intanto benvenuto a Oltrelago e benvenuto al medico di famiglia, dottor Ciccarelli.
Buonasera a tutti, grazie ancora dell'opportunità che mi date, della vostra ospitalità. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, io direi di partire a bomba, come si dice in queste occasioni, e partiamo subito con una domanda. Allora, adesso, come dicevamo prima di andare in onda in questa trasmissione, quando ci siamo confrontati, adesso va di moda la parola digiuno. Come se dovessimo tutti espiare una colpa rispetto alla tavola, rispetto a quello che è davanti a noi e quella che è la nostra gola e la nostra grande volontà di mangiare. Allora, ma questo digiuno, dottor Ciccarelli, che cosa vuol dire, soprattutto perché in questo periodo la parola digiuno va tanto di moda? Che è successo?
Allora, innanzitutto facciamo una premessa. Prima di parlare del digiuno, le diete dimagranti, detto chiaramente come aveva accennato lei Elena, non funzionano. Perché non funzionano? Perché di solito sono dei regimi alimentari mortificanti. Cioè il paziente viene sottoposto come ha detto lei, sembra che deve espiare qualche cosa.
Esatto.
Allora, innanzitutto, ecco, va fatta un'alimentazione sana. Se viene fatta un'alimentazione sana, consigliata da un serio professionista che ha delle competenze, automaticamente perdiamo la massa grassa, automaticamente, quindi perdiamo peso in eccesso. E proprio questo perdere peso adesso sta prendendo la moda del digiuno, e in particolare dei vari digiuni intermittenti e così via. E allora, qui bisogna fare una piccola premessa anche qui. A livello mondiale si sta lavorando molto sul digiuno, ma un digiuno pilotato. E più che un digiuno è un mima digiuno, perché si è visto che in alcune situazioni, riducendo, quindi in alcune patologie, riducendo l'apporto calorico e l'apporto di alcuni nutrienti, si hanno dei benefici a livello del sistema immunitario e di altri sistemi del nostro organismo. Quindi, per esempio, non è una questione di pubblicità, perché sono tutti professionisti poi ad alti livelli. La dieta minima digiuno del professor Longo è un'alimentazione che viene utilizzata, ma dove la parola digiuno si chiama mima digiuno, perché è un'alimentazione che mima il digiuno, viene molto utilizzata in tantissime patologie, tra cui anche in campo oncologico, in campo delle malattie autoimmuni e così via. La dieta intermittente, cioè il digiuno intermittente, è una cosa un pochino più elaborata, nel senso che rischiamo molte volte di rimanere senza mangiare, quindi non si mangia per alcune ore, e dopo l'errore è questo che viene detto: puoi mangiare tutto ciò che vuoi, certo, nel momento che devi mangiare. E qui bisogna fare molta attenzione, perché bisogna vedere se è un paziente sano o meno sano.
Certo,
E quindi magari dopo io mangio tutto quello che mi va, tra cui magari mangio un eccesso di dolci, un eccesso di grassi, e magari ho il colesterolo elevato o qualche altro parametro biochimico non idoneo. Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Io non è che sconsiglio, perché non mi sento di dire una cosa del genere, nel senso che dopo dice qualcuno che la fa, dice: perché mi vuoi sconsigliare, io mi sento tanto bene. Attenzione, anche una dieta intermittente a digiuno intermittente si fa con l'osservazione di un professionista, certo, di un medico, e io sconsiglierei di seguire tutte queste app che ci sono, dove ti dicono da 8 ore a 8 ore non mangi, da 8 ore a 8 ore bevi, poi mangia tutto quello che vuoi e così via, perché ci potrebbe essere una perdita di peso non equilibrata, e quindi andiamo a perdere tutta una serie di micronutrienti e macronutrienti, perché questo è il problema, Elena, delle diete, no? Delle diete fai da te e poi dalla dieta, perché uno dieta che vuol dire? Devo dimagrire perché mi devo mettere il costume? No, noi dobbiamo fare un'alimentazione per stare in salute, e automaticamente, se è fatta da un professionista, perdiamo massa grassa e non perdiamo, per esempio, muscoli, vitamine e così via.
Alessandro, io a questo punto chiedo a te di intervenire, consapevole di parlare a una persona che ovviamente, pur essendo medico, predilige i piaceri della tavola, per cui vai e fai tu una domanda e cerca di espiare anche tu, come ho fatto io, questa colpa, la colpa della tavola.
Ma diciamo che la colpa è una colpa legata alla cattiva tavola, perché, come diceva Ellie, se noi riusciamo a fare un'alimentazione equilibrata, e sicuramente riusciamo anche a nutrirci meglio senza perdere appunto, diciamo, il gusto tra l'altro di una tavola stupenda come quella italiana. Da questo punto di vista, in realtà volevo fargli una domanda per continuare un pochino il discorso e se possibile rinforzarlo un po', nel senso che in realtà una cattiva alimentazione può sfociare in una patologia, o la cattiva dieta, mettiamola così, la cattiva dieta può sfociare anche in patologia. E questo può diventare anche abbastanza pericoloso, soprattutto in soggetti che magari già soffrono di alcune patologie metaboliche, come il diabete, faccio un esempio per tutti. Per cui volevo chiedere a lui un commento su questa cosa che ho detto, e soprattutto come la vede.
Allora, Alessandro, come tu ben sai, io quello che cerco di fare sempre è, a seconda del paziente che abbiamo davanti, ecco perché dico di non fare le cose fai da te, il paziente che abbiamo davanti, un piano nutrizionale si organizza in relazione ai dati biochimici, quindi alle analisi e allo stato di salute del paziente che abbiamo di fronte. Quindi la quantità di calorie, di grassi, zuccheri devono essere adeguate al fabbisogno nutrizionale di chi mangia, e devono essere pilotate e indirizzate a secondo quello che abbiamo di fronte, i dati delle analisi cliniche che abbiamo di fronte. perché rischiamo in questo modo, adesso c'è la moda di dire togliamo tutti i carboidrati, mangiamo solo le proteine, e dopo ci possono essere situazioni anche pericolose. Quindi non va mai generalizzata questa cosa e mai sul fai da te. Purtroppo i social ci portano poi a fare tutta una serie di cose, di mode, e l'alimentazione invece dobbiamo ricordare questo: il cibo che mandiamo dentro, come già ho detto altre volte, può far del bene ma può fare anche del male, quindi questo non lo perdiamo di vista.
Ecco, a proposito del male, allora io adesso devo svelare ai nostri ascoltatori una mia, un mio peccato di gola. Io sono assolutamente golosa, oltre che delle famose rotelle di Liguirizia di cui parlavo prima della trasmissione, perché purtroppo è una cosa che mi è rimasta da quando ero bambina, ma io poi ho un'altra, diciamo, un peccato di gola infrango molto facilmente la volontà di rimanere scevra dal peccato: le patatine fritte. Allora, mio caro dottor Ciccarelli, come se fosse il mio confessore, allora, diciamo che il mio metabolismo è abbastanza veloce, quindi riesco, a smaltire questo peccato di gola, però le patatine fritte, oltre casomai a un buon supplì, unito a una bella pizza, un bel calzone e arrotondato con della birra, insomma, è un apporto calorico da bomba. Perché? Perché diciamo, una volta andiamo in pizzeria tutti insieme, ci mangiamo queste, chiamiamole schifezze, in realtà sono buonissime, ma insomma è una cosa che ci fa veramente molto male, perché poi il fegato ne risente, perché a digerire sta roba insomma ci vuole anche un po', ma soprattutto il colesterolo e tutto il resto schizzano per aria, che è una bellezza. Allora, di questi alimenti che sono i più gettonati anche dai ragazzi, perché non c'è nessun ragazzo al mondo che io non abbia visto con un pezzo di pizza in mano quando esce da scuola. Allora, che cosa dobbiamo consigliare a questi giovani? Sì, mangiateli, ma mangiateli poco, o comunque c'è una commistione, diciamo, tra patatina fritta, per esempio, e pizza, per cui è meglio non mangiarle insieme, per esempio? Ci può dare qualche indicazione?
Vedi, Elena, questo è il discorso che facciamo prima, che uno... sembra che per stare in salute e per stare bene si debba mortificare, no? Cioè, sembra che la salute va sotto braccio alla malinconia, alla tristezza, al non mangiare.
Allora, è verissimo.
Innanzitutto, gli episodi non creano problemi, no? Perché no, nel senso che se noi una sera ci vediamo, andiamo in pizzeria e mangiamo un supplì, le patatine fritte, un bel calzone, queste cose che ci piacciono tanto, problemi non ne creano, proprio perché sono episodi, e poi entriamo più all'interno del discorso, e quindi ci dobbiamo gratificare in qualche modo, no? E questo è quello che succede proprio con le diete. Quando si dice devo fare una dieta dimagrante, dice ci vieni in pizzeria con noi? No, io non ci posso venire. E perché? Perché sta a fare una dieta. Oppure si presenta con la sua scatolina con dentro i pezzettini di pollo lesso e l'insalata, no?
Gesù, mamma
ancora
mia.
Più mortificanti. Ecco, esatto. Allora, un discorso di questo tipo deve essere proprio, secondo me, cancellato. Allora, vai in pizzeria e ti mangi quello che ti va. Ripeto, hai episodi. Se tu lo fai tutti i giorni, la situazione cambia.
Può diventare
allora,
critica.
Poi la frittura, adesso le dico questa cosa, la frittura fatta bene la possiamo fare e non ingrassa assolutamente, anzi...
Udite, fermi tutti, fermate le macchine, la frittura fatta bene non ingrassa, attenzione battaglione, com'è la frittura fatta bene? Alessandro, prendi i padiglioni auricolari, mi raccomando, bene, perché da questo momento in poi la frittura si può fare, avanti dottor Ciccarelli.
La frittura si può fare, anzi fa bene in alcuni casi anche a livello epatico, perché facciamo lavorare il fegato e quindi si va in attività, libera tutti i grassi, e la frittura fatta bene vuol dire con un olio idoneo, come può essere l'olio extravergine d'oliva, o un olio di semi di girasoli. L'importante è la temperatura, Cioè, che vuol dire? Noi non dobbiamo superare, quando friggiamo, i 180 gradi, perché il problema della frittura non è l'alimento, perché c'è l'olio e quindi l'olio che viene assorbito mi farà ingrassare e così via, ma si liberano delle sostanze che sono altamente tossiche, da cui l'acrilamide, che è una sostanza cancerogena. Quindi qual è il problema di mangiare le patatine fritte o i supplì o i filetti del baccalà, che sono meravigliosi, fritti,
Dio la benedica,
in
sempre
un ristorante?
Esatto.
In un ristorante il problema è la qualità della cottura, quindi nel senso che se li riutilizzano un olio, la temperatura sopra i 180 gradi e così via, logicamente quel fritto non sarà salutare. Ecco perché parlo di episodi. Ma se noi vogliamo fare una bella frittura di verdura, di verdure, ecco per esempio questo è il periodo dei carciofi, e farli, infarinarli e metterli in un olio a 180 gradi e non farlo bruciare, noi ci mangeremo un bel piatto di carciofi fritti e siamo non felici, contentissimi, anzi le dirò di più. La tecnica della frittura ci permette di conservare, perché la pastella crea questo involucro, ci permette di conservare tutte le caratteristiche nutrizionali del carciofo.
Perfetto.
O di un altro tipo di verdura.
Alessandro, io lo so che ti è venuta fame mentre stiamo parlando, però adesso la domanda tocca a te, e poi ci dirai anche questa sera che cosa cucini per cena a questo punto, perché dopo aver sentito che la frittura si può fare bene, io immagino che tu ti metta alla prova per vedere con dell'olio di girasole, perché quello ovviamente, l'olio d'oliva costa parecchio, però l'olio di girasole costa di meno, e io immagino che stasera tu ti metterai alla prova, non è vero?
Penso che stasera frittura per tutti, non c'è dubbio.
Allora vai pure, Alessandro.
Sì, la considerazione che mi viene da fare, perché poi comunque ci deve essere, c'è un filo rosso che collega un pochino tutte quante le nostre puntate, è che la medicina in realtà segue due dettami fondamentali in ogni suo aspetto. Uno è quello del buonsenso, e l'altro è quello della medicina basata sull'evidenza, e quindi non tanto sul ma più o meno si può fare così. Ecco, questo non funziona più, è quello che diceva il dottor Ciccarelli poco fa, il fatto che comunque qualunque tipo di approccio terapeutico, e la dietologia clinica è un approccio terapeutico, deve in qualche modo essere personalizzata al soggetto che ho di fronte. Io inorridisco quando sento che magari quella dieta elaborata magari da un professionista serio, poi dopo magari la fa tutta la famiglia, lo fa la sorella di chi la sta facendo, la
verissimo
cugina,
questo, verissimo.
Subisce, no? Non pensando che in realtà se è stata fatta bene, è stata personalizzata ai dati clinici di quel soggetto per la quale è stata realizzata, e in realtà poi non va bene per tutti, anzi può essere anche dannosa. Quindi da questo punto di vista l'intento, è un pochino l'esortazione che mi viene in mente, è quella comunque di affidarsi a persone che lo sanno fare questo lavoro, perché la nutrizione è una scienza ben precisa, che compenetrata naturalmente con la medicina, che in qualche modo deve tener conto anche delle patologie, oltre ai dati clinici del paziente, ma anche delle patologie di cui soffre. Per cui la considerazione è quella sempre comunque di non fare la dieta fai da te, perché ci può forse anche andar bene in un fisico, diciamo, ottimo, in un soggetto giovane i danni forse sono minimizzati, però in alcune situazioni che in realtà prevedono invece un'attenzione molto particolare, proprio perché ci sono delle patologie croniche, mm-hmm. e tutto questo va inquadrato e inserito in questo, in quest'ambito qua. Per cui vorrei chiedere a Eugenio questo aspetto, no? Cioè facendo un pochino, perché poi lui insomma ha una casistica molto, molto ampia, sicuramente nel suo lavoro ci avrà le persone che vanno da lui per dimagrire, le persone che vanno da lui per la prova costume, le persone che vanno da lui perché non si piacciono e devono perdere qualche chilo, però anche un grosso numero di pazienti che invece devono mettere a posto l'alimentazione proprio perché magari si trovano diciamo con una situazione patologica in atto. Qual è l'approccio che si utilizza nei due casi?
Allora, logicamente qui subentra un po' la psiche, no? Per un paziente che viene solo per diciamo, la perdita del peso, perché deve fare la prova costume, deve fare queste cosine qui, logicamente l'approccio scientifico è lo stesso, perché io chiedo sempre le analisi ugualmente, perché molte persone il fatto di volersi bene lo lasciano un po' indietro, no? Volersi bene significa soltanto piacersi, e quindi viene lasciato dietro il discorso della salute, proprio della prevenzione. E quindi magari quando chiedo le analisi, persone che vengono soltanto per fare la prova costume, dopo troviamo che hanno una glicemia alta o un colesterolo alto. Quindi questo è importante, no? Questo è
Certo.
importante perché essere belli significa essere belli principalmente dentro, perché poi una persona che sta in salute sprizza la bellezza da tutti i pori. È logico, essere malati mi comporta un deperimento organico, mi comporta tante cose. E il mio approccio logicamente è sempre: ok, io ti faccio perdere questi 5 kg, 4 kg perché dobbiamo andare al mare, ma quanti anni hai? 25? Va bene, che vuoi fare? E si fa un'alimentazione, ma sempre equilibrata, cioè non viene tolto niente, anzi, molti di questi soggetti poi l'alimentazione mi dicono: dottore, ma io mangio più di prima. E
È
certo,
vero.
perché magari prima non mangiavano verdure, non mangiavano fibre e così via, se cibavano soltanto magari della proteina, perché avevano sentito dire che mangiando solo le proteine uno dimagrisce, che cosa è vera, ma tu non puoi fare una vita senza carboidrati, perché sennò non c'è le energie a livello muscolare. Mentre quando viene il paziente patologico, e a me ne capitano molti, la situazione è diversa, perché lì dobbiamo dare, oltre a un'alimentazione mirata e adeguata per la patologia che hanno, per esempio il diabete, uno pensa così, dice: c'è il diabete, allora gli levo tutti gli zuccheri, così non gli si alzano, non gli si alza la glicemia, cosa
Certo.
sbagliatissima, perché questa persona non si reggerà a piedi, e quindi bisogna aiutarla. Quindi una quantità di carboidrati va sempre data, sempre. Quindi si può fare, adesso vanno di moda anche le diete chetogeniche e hanno anche un valore terapeutico, ma per tempi brevi. Non si possono fare alimentazioni di questo tipo per tempi lunghissimi, perché portano a degli squilibri. Quindi il paziente, e con questo mi fermo poi, il paziente che ha una patologia, ecco, come quando lavoriamo con Alessandro, che molti sono pazienti oncologici, e beh, qui bisogna fare un lavoro anche importante a livello psicologico, proprio per far ritrovare al paziente il gusto di mangiare, il gusto di mangiare, e che è fondamentale, e non farlo sentire veramente, con una parola voglio riassumere tutto, infelice, triste. E quindi bisogna trasmettergli tutta la buona volontà da parte del professionista per aiutarlo, ma anche il sorriso, perché se a me mi dicono: dottore, ma allora mo io che faccio? Me lo posso mangiare un piatto di lasagne? Certo che te lo devi mangiare, è fondamentale, perché è un bellissimo momento, è un momento conviviale, siamo tutti insieme, e l'aspetto psicologico fa la differenza in patologia. Molta.
Io adesso mi scatenate, mi avete scatenato le domande. Intanto chiedo al dottor Ciccarelli di salutarci il gatto, perché l'abbiamo sentito, sì. E quindi dobbiamo assolutamente...
Si chiama Figaro il gatto di
Si chiama Figaro, e salutiamo Figaro ovviamente, perché in questa radio lei non lo sa, ma noi siamo tutti profondamente animalisti, e i gatti ci stanno profondamente simpatici, perché noi siamo gattari da tempi immemorabili, ma questo è solo un dettaglio, anche canarie, questi sono dettagli trascurabili. Quindi comunque saluti a Figaro, perché abbiamo sentito un miau, e quindi era giusto per i nostri ascoltatori, c'aveva fame giustamente, stavamo a parlare di mangiare, quindi anche Figaro voleva avere voleva dire la sua. Io ho due domande, la prima che riguarda a proposito il famigerato carboidrato, la seconda invece che riguarda i malati che hanno delle patologie e quanto queste patologie incidano sulla dieta. Allora, vado per ordine. La prima riguarda il carboidrato e in particolare il pane, il tra virgolette famigerato pane, nel senso che molto spesso nelle diete questo pane viene o tolto o comunque messo in pochissima quantità, così come per esempio la pasta viene messa, i famosi famigerati, in questo caso sì, 80 grammi di pasta, che io con tutto il rispetto, dottor Ciccarelli, ai dietologi glieli tirerei in faccia gli 80 grammi di pasta, perché 80 grammi di pasta non se magna niente, per cui se mi devi dare solo 80 grammi di pasta, me la togli la pasta, perché mi fai solo venire i nervi. Questo è detto dalla persona che non starà mai a dieta dal punto di vista di togliermi il carboidrato, perché io muoio. Questo però serve ai nostri ascoltatori per capire esattamente qual è l'approccio del dietologo rispetto al carboidrato, perché poi ci sono queste storture anche nei social che danno colpa al carboidrato dell'ingrassamento generale, quando in realtà non ce l'ha. E quando invece, e questa era la prima domanda, la seconda domanda riguarda la patologia principale che è vostra cura, cioè il cancro. Il cancro va molto d'accordo col carboidrato e meno con la proteina? Insomma, me l'ha spiegata bene questa commistione?
Dico subito che logicamente il carboidrato, noi innanzitutto facciamo un distinguo, no? Quando parliamo di carboidrati parliamo di zuccheri, e poi ci sono i cosiddetti carboidrati semplici e i cosiddetti carboidrati complessi. Allora, è inevitabile, Elena, che nel momento che noi mangiamo, per esempio, facciamo un esempio proprio pratico, no? Noi la mattina ci alziamo, facciamo colazione con biscotti del Mulino Bianco, come ho detto la marca, dico così, che sono i più gettonati, no?
Sì.
Allora, dentro ci abbiamo zuccheri e ci abbiamo anche grassi. Dopodiché ci prendiamo una tazza di latte, un cappuccino, e dentro ci abbiamo il lattosio, che sono altri zuccheri, ok? Facciamo finta che abbiamo mangiato 5 biscotti e un cappuccino, per non parlare poi del cornetto, che la situazione diventa molto più complessa. E poi ci incontriamo con un amico al bar e prendiamo un caffè, e magari ci mettiamo un cucchiaino di zucchero e quindi altri carboidrati. Ci sediamo a tavola, magari durante la mattinata oltre al caffè ci mangiamo altri 2 biscotti, poi ci sediamo a tavola, mangiamo un bel piatto di pasta, oppure siccome andiamo di corsa e siamo in ufficio ci mangiamo un bel pezzo di pizza, carboidrati. Pomeriggio, pausa, caffè, e magari ci mangiamo cioccolatini o qualche altra cosa, zucchero. La sera torniamo a casa, mentre aspettiamo che si prepara la cena, che facciamo? Mangiamo un pezzetto di pane, non lo so, un altro pezzetto di pizza, perché lo compriamo, e quindi abbiamo una marea di carboidrati. Noi non ce ne rendiamo conto durante la giornata di quanti carboidrati mangiamo. Allora, il nostro organismo è programmato geneticamente per mangiare una quantità di carboidrati non così in eccesso. Allora, quando noi diciamo mangiamo 80 grammi di pasta, che poi in teoria sarebbe 70 euro.
Come dice giustamente mia cognata, io per 70 grammi di pasta non metto neanche l'acqua sopra i fuochi, cioè non c'è, sono sì. 4 rigatoni 70 grammi di pasta,
Elena, qui va aggiunto poi un secondo, almeno che noi ci mangiamo un bel piatto di pasta, 100 grammi di pasta e lì finisce, va bene.
Ci
ma
sto,
io durante la mattinata poi non ho ingerito tutti questi altri zuccheri. Cioè, quello che io dico certe volte, mangiamo con la testa. Allora, il paziente, o chiamiamolo così, colui che si rivolge a me come dietologo...
È sempre un paziente, uno che a cui gli devi dare 70 grammi di pasta, è sempre un paziente. No, lo dico perché è un poveretto, cioè nel senso è un poveraccio, mi metto nei suoi panni, andiamo avanti.
Molto paziente, Elena, però ecco, lì come dicevamo prima, ci mangiamo 100 grammi di pasta e la maggior parte dei carboidrati che io ho assunto nella giornata, nel senso che la sera poi magari mangio una bella proteina, non so, 200 grammi di pesce, metto delle verdure e magari mi mangio un altro pezzetto di pane. Questa situazione non può portare a squilibrio. Se io ho di fronte invece un paziente diabetico, i carboidrati glieli devo equilibrare per tutto l'arco della giornata, perché magari usa dei farmaci come la metformina oppure l'insulina e io non posso rischiare che il paziente vada in eccesso di carboidrati o in insufficienza di carboidrati perché me lo ancoma. Quindi questo è importante, però un paziente diabetico non può essere lasciato da solo, soltanto con la metformina o soltanto con l'insulina, perché di solito purtroppo capita questo, che o gli si dice segui questa dieta, ma poi il paziente la segue fino a certo punto, per quello che hai detto te Elena, 70 grammi di pasta sono pochi, ma un paziente diabetico se deve mangiare 70 grammi di pasta, poi si deve mangiare delle proteine, poi si deve mangiare un altro po' di pane, quindi diventa molto più, deve essere equilibrata. Però l'approccio logicamente è diverso, perché noi, Elena, se tu mi dici che vuoi perdere 5 kg in brevissimo tempo, stai in ottima salute, godi di ottima salute tutto quanto, possiamo fare che te mangi 100 grammi di pasta, la sera te mangi delle proteine e il problema è risolto.
Ah, certo.
E lo fai per un periodo di tempo. Certo. Però i carboidrati dobbiamo tenerli sott'occhio perché, e con questo concludo, non sono i carboidrati che mangiavamo 30 anni fa. Ormai sono tutte farine raffinate e lo zucchero lo mettono dappertutto. Dappertutto. Se tu leggi l'etichetta degli alimenti, se tu leggi l'etichetta degli alimenti, le etichette vanno in ordine, gli ingredienti che ci sono dentro in un alimento vanno in ordine di l'alimento che è maggiore sempre per primo. E se tu vedi, trovi sempre per primi carboidrati.
È verissimo. Alessandro, vuoi rispondere tu invece per quanto riguarda la questione alimentazione e cancro, se il cancro ha, come dire, una particolare predilezione per il carboidrato oppure per la proteina?
Risponderei in questo modo, in realtà, perché questa è una domanda che comunque ci viene fatta molto spesso, proprio perché diciamo che ci sono, come purtroppo capita, dei movimenti di opinione, un po' delle mode su questo aspetto qua. Ora, qual è in realtà il quid? È che una dieta equilibrata è in realtà la miglior cura per rimanere sani e per combattere meglio eventuali patologie che in qualche modo ci affliggono. Cosa voglio dire? Che sicuramente abolendo completamente i carboidrati, noi purtroppo non ci salviamo da una malattia oncologica, ma da nessun'altra malattia. Però possiamo, se riusciamo ad avere una quantità non eccessiva, mi è piaciuto dottor Ciccarelli che ha fatto proprio l'esempio di una giornata tipo, perché questo è verissimo, cioè noi lo zucchero lo mettiamo in quasi tutto ciò che mangiamo, quindi da questo punto di vista basterebbe semplicemente avere un pochino più di educazione alimentare, lo metto tra virgolette, per cercare in qualche modo di riequilibrare quello che è senz'altro squilibrato e che ci porta anche a incrementi ponderali, ma nel caso fossimo portatori di qualche patologia importante anche a uno scompenso, diciamo, del nostro fisico. Ora, quindi, che cosa si può fare? Sicuramente bisogna cercare di limitare. Lui poi sul cornetto non ci è andato, perché certamente il cornetto è buono, che uno può, a meno a chi piacciono, utilizzare per fare azione. Comunque bisogna fare molta attenzione, perché in realtà la quantità di carboidrati che poi ingeriamo aumenta ancora di più e diventa tra l'altro importante poi anche capire dove è stato fatto, come è stato fatto, per cui anche la qualità di ciò che mangiamo e della preparazione è importante. Questo ce lo ha detto prima, mi ha fatto molto piacere che ha detto questa cosa, perché questo ci permette di avere anche delle prospettive un po' più rose, a patto che riusciamo a trovare dei posti, o lo facciamo noi in casa, dove si cucina in una maniera sana.
Io vorrei fare una domanda, sì, adesso, che non riguarda invece il carboidrato, perché il carboidrato l'abbiamo già abbastanza, come dire, punzecchiato da tutte le parti e abbiamo comunque stabilito che ne mangiamo troppi anche se facciamo finta di non mangiarli, nel senso che non ce ne accorgiamo probabilmente del esatto, tipo e della quantità di carboidrato che riusciamo a ingerire durante una giornata tipo, che è quella che è appunto mirabilmente tratteggiato il dottor Ciccarelli. Adesso però io vorrei parlare anche della proteina, nel senso, la carne e il pesce. Ora, al di là del fatto che il pesce è senz'altro più sano della carne rossa, forse non della carne bianca, ma in generale anche questo, diciamo, per chi è carnivoro vero e quindi non può fare a meno della bistecca e comunque anche dell'hamburger, faccio per dire. Ma allora, anche di questi alimenti che sono, diciamo, importanti dal punto di vista dell'apporto proteico che danno, ma quanti se ne può mangiare? Perché insomma, la bistecca ogni tanto è chiaro che si può mangiare, il bel dentice al sale ogni tanto, scusate, io cucino quindi mi piace molto, il dentice al sale ogni tanto si può fare, però ecco, anche lì cos'è che bisogna stare un po' più attenti, a mangiare più carne o a mangiare più pesce? Cioè, fatemi capire qual è delle due cose quella che, a cui bisogna prestare un po' più di attenzione, ecco.
Allora, questa è una bella domanda che però riconduce un po' al discorso che abbiamo fatto nei nostri incontri. Cioè, dipende molto dalla qualità del cibo, nel senso che logicamente mangiare spesso, e purtroppo questo succede, in particolare questo è quello che poi viene somministrato ai ragazzi giovani, molto spesso viene data della carne rossa, hamburger, bistecca e così via. Il problema non è tanto la quantità di carne o la carne che può far più o meno male, è il tipo di carne, la qualità di carne. In che senso? La maggior parte delle carni, adesso questo sta sotto gli occhi di tutti, lo conosciamo un po' tutti, sono gli allevamenti intensivi degli animali, no? Quindi dare da mangiare e mangiare anche noi una carne che proviene da bovini o da suini che crescono in allevamenti intensivi, dove agli animali vengono somministrati antibiotici e altri farmaci e anche ormoni ingrassanti affinché la carne sia più tenera, voi capite che questo diventa un problema serio, no? Perché poi l'industria alimentare è un problema serio anche per salvare il pianeta. Quindi io sconsiglio negli adulti, nell'età nostra, di mangiare una carne rossa più di una, massimo due volte a settimana, almeno che, come dicevamo Elena, poi ci troviamo in Toscana, ci abbiamo una bella chianina o da qualsiasi altra parte, tipo da,
il dottor Ciccarelli si ricorda che io, come dire, sono nata in Toscana e che quindi sono comunque cresciuta con una carne, diciamo, abbastanza forte, pesante, che è appunto la chianina. La chianina è bella importante come carne rossa, quindi non c'è solo quello,
come no,
ovviamente,
come no.
Però ecco.
Però per esempio, Elena, quella carne lì, come può essere anche qui dalle parti mie, dal confine con l'Umbria, c'è ancora l'allevamento dove le mucche mangiano il fieno, durante il periodo primaverile mangiano l'erba e così via. Logicamente una bistecca di quel tipo, a parte adesso mi perdoneranno i vegetariani che mi odieranno, io non sono vegetariano, però ha un valore nutrizionale, ha un valore nutrizionale. Mentre un hamburger che noi vediamo messo in padella o messo sulla piastra, di quelli comprati al supermercato, a parte che se li vedete sono principalmente quasi bianchi perché sono ricchi di grassi, sono pieni di grassi per renderli più morbidi, il valore nutrizionale di un apporto di proteine di quel tipo è un valore molto dubbio.
E poi fanno acqua da tutte le parti, poi oggettivamente.
Lo stesso vale per la carne bianca, lo stesso vale per la carne bianca, quindi vale per i polli, vale per il maiale, vale per gli agnelli e così via se vengono mangiati. E non pensiamo però che col pesce vada meglio, cioè siamo un po' inguaiati in questo momento, nel senso che il pesce poi è ricco di mercurio, quindi più il pesce è di dimensioni grandi e più quantità di mercurio ci sono. Quindi uno dice: che devo fare? Non posso mangiare più niente, devo fare veramente il digiuno, ma non quello intermittente, quello consecutivo. No, allora qui dobbiamo essere bravi, ecco, bisogna essere consigliati e per esempio su una dieta equilibrata dove dobbiamo avere un apporto proteico al giorno per far funzionare il nostro organismo, magari in questo momento privilegiare delle proteine vegetali come possono essere i legumi, che noi li bistrattiamo un po', ma invece potrebbero essere, anzi sono, la soluzione per tante cose. Se noi pensiamo, ecco, a quello che ha detto prima te, Elena, mangiare 100 grammi di pasta a pranzo e la sera mi faccio una zuppa di fagioli, io in quella giornata ho apporto di colesterolo con gli alimenti zero.
Certo,
e ho soddisfazione.
Assolutamente, una bella zuppa di fagioli dove dentro però non ci devo mettere, che so, una patata, non ci devo mettere la pasta, non ci devo aggiungere niente, devono essere solo fagioli.
Allora, se ci metti la patata, già i fagioli hanno il loro apporto di carboidrati, no? Quindi
certo.
Per esempio un piatto unico che funziona molto bene, e noi in Italia lo abbiamo sempre fatto, i nostri nonni, i contadini tuttora lo fanno, pasta e fagioli, pasta e ceci. Se a un piatto così mettiamo vicino una verdura, quello è un pasto completo.
Certo, sì, è assolutamente,
fantastico.
È fantastico.
Ci abbiamo tutto. Ci abbiamo tutto.
Quello
è verissimo. Non ci serve la bistecca. Ogni tanto ce la facciamo la bistecca, ogni tanto ci mangeremo anche il petto di pollo. Capisco che trovare dei cibi di qualità è un po' complesso e se li troviamo hanno un costo importante, però questo bisogna un pochino, capisco una famiglia di quattro persone, una cosa del genere comincia a essere pesante, però cerchiamo di barcamenarci un po' con i legumi, cerchiamo sempre di differenziare, non buttiamo sulla padella lo stesso hamburger e a maggior ragione, e questo io li escluderei proprio dall'alimentazione anche di un ragazzo, Bussel o di altri prodotti che io chiamo artificiali, che non sono cibo. Se noi andiamo al supermercato o dalle alimentari e vediamo del salame viola, signori miei, quello non è salame, è un'altra cosa.
Sì, è finto.
E poi adesso, Elena, con questo taccio stiamo facendo la carne artificiale,
certo.
Con le cellule staminali, viene prodotta in laboratorio e, punto interrogativo, dove andremo? Questo non ve lo so dire, però io logicamente per come sono fatto io a 65 anni preferisco mangiarmi una bella chianina che mangiarmi una fetta di carne fatta in laboratorio.
Questo è assolutamente vero. Io penso che Alessandro sia d'accordo con te. Alessandro, io non dubito che in questo momento tu stai annuendo, anche se non ti vedo, ma stai annuendo, non è vero?
Assolutamente, no, no, è proprio tra l'altro è quello che abbiamo anche noi come linea, diciamo, di consiglio per quanto riguarda l'alimentazione. Poi con il dottor Ciccarelli ci confrontiamo spesso. Proprio perché poi ognuno deve dare un po' il proprio apporto dal punto di vista, così diciamo, del consiglio poi da dare al paziente. E quindi è chiaro che una delle cose che io dico spesso è quello di variare molto, che è complesso per il tipo di vita che facciamo e che in realtà ci dà poco tempo per preoccuparci di una cosa che però ci piace tanto, che è l'alimentazione. Allora lì bisogna un po' fare un po' una sintesi tra quello che vogliamo e quello che vogliamo ottenere, per cui comunque sicuramente una dieta variata il più possibile è già un'ottima garanzia di stare sulla buona strada per fare delle cose giuste. E poi naturalmente il consiglio del nutrizionista, secondo me, per impostare bene le cose è fondamentale.
Allora, io ho un'ultimissima domanda, veramente in calcio d'angolo, perché siamo arrivati alla fine anche oggi della nostra trasmissione. Il dottor Ciccarelli ovviamente starà con noi ancora per molto, perché insomma sulle diete avremo ancora da chiedergli molte cose, quindi ci sarà senz'altro un'altra puntata che dedicheremo a quello che non abbiamo ancora, perché questa è ormai la seconda, quindi ci sarà una terza puntata in cui dedicheremo un aspetto a un aspetto importante della dieta, che riguarda il consumo appunto di quello che mangiamo, quindi come ovviamente mettere fare sì che gli alimenti che ingeriamo abbiano la loro migliore, quindi fare sport e compagnia bella, ma questo sarà tutto un altro ambito di un'altra trasmissione. Io un'ultima domanda ce l'ho e riguarda la frutta. Allora, la frutta sono zuccheri, in fondo la frutta è fruttosio, tutti dicono però che senza la frutta la dieta è sbilanciata. Allora, Eugenio Ciccarelli, mi apra anche qui un altro capitolo della nostra chiacchierata. Questa frutta, quanta ne va mangiata e soprattutto quando va mangiata questa frutta? Perché poi se io la metto alla fine del pasto, tra un pasto e l'altro, non si capisce mai quando ti dicono di mangiare questa frutta. Però nel caso specifico, anche lì, un arancio è poco, due sono troppi. Come funziona?
Allora, il fatto della frutta, innanzitutto, è un ottimo alimento. È fondamentale. Non dimentichiamo che noi ci siamo evoluti dalle scimmie, dai primati, e molti erano frugivori e ancora molti sono frugivori, quindi ci hanno permesso di fare un salto anche di qualità. In che senso? Allora, sfatiamo un po' di leggende metropolitane. Allora, quali sono? Quelle che la frutta non la devi mangiare dopo pranzo perché se la mangi a fine pasto te gonfia. Allora la devi mangiare prima, mangiala lontano dai passi, perché se la mangi da lontano dai passi non ti ingrassa, ma la frutta devi stare attento perché ti ingrassa. Allora, sfamiamo tutte queste cose qui. Innanzitutto la frutta, come ha detto Elena, contiene fruttosio. Il fruttosio ha un potere dolcificante, una volta e mezzo il saccarosio, che è lo zucchero classico da cucina. Quindi ha una bella azione come apporto di calorie, ma in particolare ricordiamoci di zuccheri. La cosa favorevole è che la frutta contiene anche fibre che ci permettono di assorbire questo fruttosio in maniera più lenta. Cioè un frutto, tipo ci mangiamo una bella mela succosa, dolce, buona, mi fa piacere, ecco, quello zucchero lì non mi innalzerà in maniera significativa la glicemia, proprio perché ci sono le fibre e quindi a livello intestinale mi si crea una specie di cuscinetto e questo zucchero viene assorbito lentamente. Perfetto, è un alimento giusto, lo possiamo mangiare a fine pasto, lo mangiamo a fine pasto se a me non dà senso di gonfiore. Se a Elena dà senso di gonfiore, se lo mangerà come spuntino fuori pasto. La cosa importante è che anche la frutta ha una quantità, bene o male, come dicono i sacri testi, che non deve superare i 400 grammi, mezzo chilo giornaliero. E facciamo subito, perché una mela pesa 1,5 chili.
Sì, facciamo subito, sì. Infatti dicevo, due arance sono troppe, due arance grosse di quelle, due bei tarocchi, e sei già fuori con l'accuso.
Però Elena, per esempio, quando a me vengono e mi dicono: ah, dottore, oggi sono stato al mare, no, mi sono tenuto bene, mi sono mangiato un bello scodellone, anche una zuppiera piena di frutta, e tu ti sei mangiato una montagna di carboidrati.
Esatto.
Se mi ci metti un'insalata vicino, va bene, certo. Perché sono fibre, quindi quegli zuccheri li vado ad assorbire lentamente. Ma se noi ci pensiamo bene, a un diabetico, dobbiamo stare attenti a dargli l'anguria.
Certo, senz'altro, perché è vero, è verissimo questo.
Però se c'ho un ragazzo che mi va in palestra o mi va a giocare a pallone, va benissimo che io, prima che lui vada a giocare, così c'ha un apporto di zuccheri naturali con delle fibre, in modo che mi funziona come un diesel, gli faccio una bella macedonia.
Certo, sì, questo è verissimo. Okay. Sì, certo. Benissimo, allora, questo è importante. Io direi che anche sulla frutta poi potremmo aprire ampio e articolato dibattito, Alessandro, però intanto abbiamo, come dire, sfatato un po' di miti del quando e come si deve mangiare la frutta. Però io a questo punto, se sei d'accordo, il dottor Ciccarelli non me lo lascerei sfuggire per un'altra puntata, che ovviamente non sarà la prossima, ma di qui a un tempo ragionevolmente breve, perché sulle diete abbiamo ancora molto da dire, soprattutto sulla nutrizione in generale abbiamo ancora molto da raccontare, soprattutto per quanto riguarda proprio le persone, non i malati in questo caso, ma quelli che fanno sport, quelli che hanno un metabolismo accelerato, quelli che per esempio hanno sempre senso di fame, quelli che invece hanno sempre senso di sazietà. Insomma, c'è un mondo intero ancora tutto da scoprire, ancora tutto da arare. Io ringrazio a questo punto il dottor Ciccarelli per essere stato con noi. Alessandro, tu hai un'ultima domanda da fargli, oppure possiamo, come dire, dare appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata? Dimmi tu.
No, direi che ci riserviamo un po' tutto per la prossima puntata, perché sicuramente ci stanno questi aspetti che hai detto tu, ma anche, diciamo, forse che sono forse la maggioranza, gli uomini sedentari, e anche lì bisognerà capire un pochino, oltre, diciamo, a invogliare un po' tutti a fare un po' di sport, perché quello senz'altro fa parte proprio del mantenimento della nostra salute. Però insomma, diciamo, anche lì è evidente che un certo tipo di dieta più adatta a chi si muove poco, comunque a chi ha un lavoro che magari lo tiene stato, diciamo, per tante ore al giorno magari seduto dietro una scrivania, sicuramente anche lì molti consigli li possiamo dare. Io volevo ringraziare Eugenio per la sua estrema chiarezza e disponibilità.
Sì, assolutamente sì, come sempre, insomma, è una meraviglia sentirlo parlare, perché è ci rende veramente partecipi di quello che racconta, e soprattutto ce lo fa capire nella maniera più semplice possibile.
Ma guarda, devo svelare una cosa, perché lui è proprio un appassionato di ciò che fa, e lo trasmette. A me piace molto confrontarmi con lui proprio per questo motivo, perché so che tira fuori delle cose che vive proprio ogni giorno.
Perfetto, allora dottor Ciccarelli, grazie ancora di essere stato con noi. Alessandro, noi ci diamo appuntamento a martedì prossimo, e ringraziamo ancora i nostri ascoltatori per essere così numerosi ad ascoltarci, ma anche a scaricare i podcast della nostra trasmissione, e a martedì prossimo. Un saluto da Elena Polidori e da
Alessandro Lembo.
Buona giornata. Arrivederci. Buona serata.